sintesi delle posizioni, della diplomazia americana, del problema che ci può porre negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, ma con ampie ascendenze agli anni 30. Quest'ultimo punto che ha toccato l'impensabilità mi porta a pensare che era largamente previsto, uno degli ordini dell'apparato dello sterminio era quello che nessuno avrebbe dovuto sopravvivere, ma se qualcuno fosse sopravvissuto e avesse potuto raccontare, avrebbe dovuto raccontare cose talmente orribili che non sarebbero state credute. Sotto questo punto di vista, quella macchina ha avuto la sua efficacia, anche sotto quel punto di vista, oltre che sotto tanti altri punti di vista. Io guardo la organizzatrice, ma credo che esista margine per qualche minuto, per qualche evidentemente ahimè rapida domanda, ammesso in un processo che possa essere concentrata in una rapida domanda, una materia così vasta come quella che stiamo trattando. Quindi se qualcuno vuole proporre qualche questione, lo spazio c'è.
Prego. Una semplice curiosità, può essere la mia profondissima ignoranza o non aver colto alcuni elementi. Mi domando, mentre soprattutto sentivo parlare con il suo Del Pero, i tanti esiliati profughi fuggiti dalla Germania con elevati status intellettuali, tanti docenti fuggiti e riusciti a fuggire prima che gli orrori travolgessero completamente, diciamo così, l'Unione, non avevano potuto dare alcuni contributi se non proprio sui campi di sterminio, ma tutte le persecuzioni, i pregiudizi, le discriminazioni che nel cuore della Germania e dei paesi via via occupati dal Terzo Reich sono avvenuti ben prima del 1939.
C'è qualche altra questione, così facciamo rispondere ai nostri relatori attraverso la domanda. Prego.
Ho la voce abbastanza forte, quindi credo che si senta. Si può imputare a questa inimmaginabilità anche il fatto che per tanti anni testimoni sopravvissuti non hanno parlato, ma hanno stentato a parlare, hanno cominciato a parlare soltanto molto, molto tempo dopo. Legata a questa, quale può essere il ruolo dei testimoni adesso in un lavoro di informazione nei confronti e di conoscenza nei confronti della Shoah? Grazie.
Grazie. Bene, una domanda pesante. La facciamo con il giro di risposta. Sulla prima, che riguarda direttamente gli Stati Uniti, chiederei a Mario di rispondere.
Io lascio la seconda, se dividiamo. No, io ho visto di sottolineare un aspetto importante. Gli Stati Uniti nel 1921-1924 hanno approvato due leggi particolarmente restrittive sull'immigrazione. E leggi che per alcuni anni furono attuate con fatica. Gli Stati Uniti ebbero problemi di immigrazione clandestina fino alla grande crisi economica e le sue conseguenze. Leggi che chiusero gli Stati Uniti al resto del mondo, a gran parte del resto del mondo, perché fissavano delle quote percentuali legate all'immigrazione negli Stati Uniti prima del 1990, quindi prima della grande ondata migratoria al sud-est europeo, impedivano, fissando una percentuale di visti concessi sulla base della popolazione che si è degli Stati Uniti prima del poi una politica diversa, che garantiva il diritto di asilo agli ebrei europei, voleva dire andare a toccare quelle leggi lì. Sarebbe stata una decisione politica particolarmente difficile e impopolare. Una politica diversa sui rifugiati obbligava l'amministrazione a sfidare il congresso su questo. Una cosa che Roosevelt non è assolutamente disposto a fare, anche per ritenere politicamente impraticabile. Recentemente, sulla base di nuovi documenti emersi, alcuni studiosi come Reitman sostengono che il ritorno Roosevelt volesse coordinare un piano internazionale per permettere di distribuire in giro per il mondo rifugiati ebrei europei, e fece pressioni, avrebbe fatto pressioni anche su paesi dell'America Latina, sulla Bolivia, affinché desse corso a questa politica, ma sostanzialmente un progetto che si fermò immediatamente anche per lo scoppio della guerra in Europa. A fronte di questo, la capacità di lobby politica di intellettuali europei immigrati negli Stati Uniti negli anni 30 era molto, molto limitata. Voglio dire, non è che la scuola di Francoforte potesse sfidare il senatore Nari, c'era partita un dibattito politico statunitense, anche perché l'influenza, diciamo così, di quella generazione, l'influenza che va fuori dall'Accademia o da circoli molto ristretti che è limitata.
Io credo che l'invisibilità di Auschwitz nei campi, i testimoni abbiano cercato e l'hanno affrontato, ed è stato il problema della prima fase. Nei primi testi a cui facevo riferimento, l'invisibile è detto, l'inimmaginabile è in qualche modo immaginario. Il problema è che era così inimmaginabile, così invisibile, che non trovava nemmeno nella cerchia dei propri familiari qualcuno disposto a credere. Questo è il punto. Quindi i testimoni, quelli che hanno parlato, quelli che hanno scritto, hanno forme diverse, tempi, modalità diverse, detto invisibile, tentato di dire invisibile. È un problema di rappresentazione. Se l'invisibile per definizione non può essere detto, dei modi per dirlo stesso problema di chi si comincia a tedesco, sono cose che significano per me a non simbolia, non si possono raccontare con le parole di essere umani. E semmai è diverso, e questo sì poco indagato, è il problema di quelli che non hanno avuto la forza di dire, e per i quali la ferita è stata così grande e così poco cicatrizzabile che non hanno mai parlato. Come noi tendiamo spesso a soffermare la nostra attenzione su quelli che hanno scritto, su quelli che sono andati a parlare, su quelli che sono andati a testimoniare nelle scuole, troppo spesso abbiamo trascurato quella fascia minoritaria, che era minoritaria, ma certo è stata importante anche in Italia, di persone che non se la sono sentite. L'invisibile è stato così opprimente nella propria coscienza da rendere impensabile il parlarne alla generazione che immediatamente seguiva. Infatti è stato detto acutamente, secondo me, da studiosi della memorialistica italiana, che quello che accade negli anni 80 e 90 è molto spesso un singolare fenomeno di racconto di un nonno al nipote, un salto di una generazione. Ai figli non è stato detto quello che è stato poi possibile dire ai nipoti. È stato indispensabile questo salto a posteriori di una generazione. E una cosa la vorrei dire anche per l'Italia, almeno sul si poteva sapere, sul poteva sapere, e che cosa potevano raccontare in Italia e di non pochi profughi, soprattutto di Italia Germania, che arrivarono a partire dal 1933 in quantità considerevole nel nostro paese. Qui le ricerche di uno storico tedesco molto bravo, Klaus Voigt, hanno dimostrato l'identità, la vastità, la Germania rappresentava, perché fascista, agli occhi dell'intellettuale medio tedesco, una specie di terra d'asilo, continua a essere la terra dove fare il viaggio. Classico viaggio che diventava per molti di loro
grandi comunità italiane cominciano ad arrivare dai tedeschi, cominciano a dire qualche cosa, a raccontare qualche cosa, se sono di origine polacca, ci sono i ricordi del professore tedesco di Pasqua, l'amico di Pasquale, che sono stati pubblicati qualche tempo fa, che sono molto interessanti. Certo portavano una memoria di un antisemitismo molto più radicato, soprattutto nei paesi dell'est, che di quanto non fosse invece l'Italia liberale alla prima guerra mondiale, nella società italiana, si stentava a credere che potesse attecchire quello che si sentiva raccontare dalla mia voce, il proprio polacco o tedesco. È chiaro che comunque fino al 38-39, a scoppio della guerra inoltrata, si poteva sapere fino a un certo punto delle cose, ma nessuno, che allora c'era un immaginabile anche nel 39-40, nessuno poteva immaginare le dimensioni e la quantità. Il punto ancora che io vorrei soffermare, perché anche questo mi sembra che spesso venga trascurato, sul chi sapeva che cosa e a che punto si è cominciato a sapere. Io credo che la nostra discussione, i dibattiti storiografici che si svolgono in Italia spesso e volentieri siano concentrati sulle alte sfere della politica, della chiesa, delle arti, politici, che cosa sapeva il Papa, che cosa sapevano gli alleati, sapeva presentare. Però il discorso che non si è mai fatto e che secondo me bisognerebbe cominciare a fare è che cosa sapeva la gente comune, che cosa sapeva la gente della strada, i funzionari di polizia, della questura che in camicia nera d'Aosta interroga Levi appena arrestato in Valle d'Aosta, che cosa sapevano lui e Levi che gli rispondeva alle domande sempre più pressanti: sei partigiano, sei ebreo, se sei partigiano ti fucilo domani mattina, se sei ebreo ti mando a Fosso. Sapevano l'uno e l'altro di che cos'era Fossoli, di cosa voleva dire Fossoli nell'autunno inverno del 43-44, per chi doveva andarci come prigioniero e per chi invece doveva spedirlo prigioniero. Era auspicabile, è una scena che dobbiamo immaginare, quella di Levi è la più emblematica, ma vale per qualunque altra questura, qualunque altra città italiana del 43-44, e però viene arrestato, parte per la Risiera, per Bolzano, per Fossoli. Noi oggi, la mia impressione è che con il senno del fuori noi giudichiamo questi eventi perché sappiamo che cosa è stato l'arresto, che cosa è stato Fossoli, che cos'erano quelle baracche, ma non è la stessa cosa per chi stava per andarci e per chi stava per essere mandato. E quindi io credo che le conoscenze allora, parlo prima del 38-39, non furono, anche chi lamentava un tasso di antisemitismo così profondo non solo sperava, pensava di essere creduto, ma veniva in qualche modo isolato o considerato nelle grandi città italiane, Milano, Roma, non preso in considerazione. L'integrazione ancora negli anni 30, il grado di consenso che gli ebrei italiani danno al fascismo è talmente elevato, salvo in Italia certo, da rendere il discorso secondo me influente. Il problema è dopo, e però va studiato nella gente comune, nei sacerdoti che si prodigheranno per salvare, per nascondere le persone in campagna, nei partigiani, anche nel momento della resistenza. Che cosa si sapeva? Si veniva da 20 anni di dittatura, e le stesse legislazioni sono state percepite come cose stravagante, ma no? Non era possibile, la domanda che ci facciamo, perché nessuno ha reagito. E l'indottrinamento, la seduzione collettiva che il fascismo aveva esercitato sulle coscienze, era impossibile. Per cinque anni una reazione fattiva. La solitudine in cui furono lasciati gli ebrei che hanno dato in Italia inquietante, più che la persecuzione fattiva che verrà dopo. Però non dobbiamo anche qui lasciarci trascinare dal senno del poi, perché l'entità del fatto indicibile, i numeri anche dello sterminio, si cominciano a conoscere come è successo. Prima si sapeva che era successo una cosa grave, lo dicevano i testimoni che avevano scritto, ma la quantità numerica nell'opinione pubblica corrente non è la stessa che abbiamo noi oggi. Per molti anni, per tutti gli anni 50, la percezione delle dimensioni della catastrofe del secondo conflitto mondiale non erano percepite come
Bene, grazie ad Alberto Travaglione. Allora chiudiamo questa sessione con un'ultima però considerazione che aggiungerei, perché non potrei dire minimamente quello che ha detto Alberto Travaglione, anzi credo che aiuti a completare, che c'è stato anche un problema di come i profughi si reintegravano nella vita, i superstiti si reintegravano nella vita sociale italiana. Tutti i tipi di superstiti, ma in particolare i superstiti della Shoah, in particolare gli ebrei. Uno studio recente dimostra come nella nostra regione gli ebrei sopravvissuti dovettero faticare un po', subire una seconda umiliazione per rientrare, che so, finalmente in possesso di case di loro proprietà che erano state requisite e che per le quali hanno dovuto affrontare lunghe pratiche legali e spese diverse, una difficoltà di reintegrazione quindi di una società che, se si arriva alla democrazia più piena, era comunque una democrazia che riconosceva l'eguaglianza degli individui, ma faceva più fatica a riconoscere l'eguaglianza dei diritti di gruppo e l'identità di gruppo quale quella ebraica, ritardando, rendendo difficile anche un percorso di reintegrazione sociale, di presenza sociale, per tacere poi di tutta quella parte di ebrei che passavano dall'Italia non avendo più una patria o non riconoscendola più e che però non potevano andare come avrebbero voluto di là dal Mediterraneo in Palestina per via del blocco anglosassone. Questo ha prodotto una presenza in Italia di campi profughi, di superstiti della Shoah, di ebrei che hanno vissuto con grandissima tensione, che erano dei poli da una parte di riconoscimento e di interlocuzione con gli ebrei italiani che erano ritornati al loro posto, ma nello stesso tempo di inquietante presenza, luoghi nei quali si tentava di formare nuovi cittadini israeliani pronti a partire, ma luoghi nei quali c'era anche una forte sofferenza per il mancato riconoscimento della loro particolare condizione. Ricordiamoci sempre, queste cose non se ne parla affatto, ma che le tensioni erano fortissime, tanto che per esempio nel campo profughi di Reggio Emilia c'è uno scontro e c'è un morto tra gli ebrei, superstiti dalla Shoah, chiusi in un campo profughi e addirittura vittime di una conflittualità talmente alta che produce una vittima. Dopo tutto questo, tutto questo non è l'unica spiegazione, sono quelle che ha detto bene Alberto Cavallini, ma c'è anche questo dato, una parte specifico della questione della memoria degli ebrei, che non siamo alle porte di una sera democrazia della quale si cerca di affrontare la propria memoria, ma ancora i giochi sono aperti, sono ancora tutti da fare. Credo che questo sia importantissimo e sia importante anche in relazione alla memoria della Shoah, degli Shul e poi in Israele, di cui ha scritto recentemente nei suoi santi, però nonostante si parli di Israele si dimostra come sia difficile anche il rapporto con questa. Bene, con questo chiudiamo questa sessione. La terza e ultima sessione di questa giornata di lavori è molto importante, per cui dopo una rapida pausa caffè si ricomincia. Non più di 10 minuti.